Una cosa che mi appassiona moltissimo di questi oggetti è che, nonostante siano molto piccoli, solitamente hanno delle dimensioni non troppo elevate e hanno un impatto meno forte rispetto ad altre categorie di reperti, come ad esempio i sarcofagi e le statue, in realtà però danno davvero un grande contributo nella ricostruzione dell'identità delle persone che li usavano. Io, piano piano, approcciandomi allo studio dell'antico Egitto e di questa civiltà, mi sono proprio appassionata all'ambito magico-religioso e a come questo aspetto sia in grado poi di spiegare le caratteristiche e i meccanismi della mentalità di quel popolo, cioè come percepivano il mondo, quali erano le loro fragilità e poi in che modo cercavano di combatterle.
Martina Terzoli è egittologa al Museo Egizio. Ha appena appoggiato sul tavolo del magazzino del museo un espositore con tanti piccoli oggetti colorati dalle forme più diverse, ognuno identificato da un numero di catalogazione dentro una bustina di plastica. Sono alcuni dei 2000 esemplari della collezione di amuleti del museo.
Gli amuleti, in modo particolare, sono davvero lo specchio della loro identità e fanno emergere proprio l'umanità di quelle persone che sono appunto lontane nel tempo e nello spazio ed erano esattamente come noi. Poi, quando parliamo di amuleti, ci riferiamo a degli oggetti magici finalizzati alla protezione di chi li indossava, sia nella vita quotidiana che poi nella morte. Quindi gli egizi li realizzavano per contrastare dei pericoli e delle paure che erano riferite alla vita di tutti i giorni e soprattutto anche per assicurarsi un cammino sereno nell'aldilà. La magia stessa era utilizzata per affrontare i colpi avversi del destino e questa è proprio una frase che ci riporta a un testo sapienziale. È proprio per questo poi che toccare gli oggetti, poterli studiare, poterli capire, ricostruire la loro storia è un aspetto emozionante di questo lavoro, perché mi fa capire quanto ancora siamo simili alle persone di quel tempo e quanto oggi come ieri sia fondamentale proteggere il proprio corpo da ogni tipo di pericolo.
La parola amuleto, che usiamo oggi, deriva dal latino amuletum, connesso al termine amoliri, che significa allontanare, tenere lontano. Gli egizi usavano altre parole riconducibili al significato di protezione. I concetti di cura e protezione sono tornati spesso nelle puntate di questo podcast, in cui abbiamo scoperto insieme quante cose i resti umani possono raccontarci di chi siamo, grazie alla ricerca scientifica e al lavoro di archeologi, antropologi e conservatori. Anche gli oggetti, come ormai saprete, sono parte di questa storia. E in questo ultimo episodio ci aiuteranno a capire qualcosa in più sugli antichi egizi e sulla loro idea di morte e di al di là. Questo è Alla ricerca della vita, un podcast del Museo Egizio prodotto da Piano P. Io sono Giulia Alice Fornaro.
Gli amuleti raffigurano tantissimi soggetti diversi, ma ce ne sono alcuni che mi stanno particolarmente a cuore. In particolare sono questi due amuleti che raffigurano entrambi due divinità legate all'ambito quotidiano e alla sfera domestica. Tauret, in particolare, che è quello che ho in mano adesso, raffigura un ippopotamo femmina con la pancia molto gonfia, il seno prominente e cadente e le fauci sono solitamente spalancate. Le sue zampe sono però delle zampe di leone e ha la coda di coccodrillo. Questo perché incarna i tre animali ritenuti più pericolosi nell'antico Egitto. Il suo ruolo, tuttavia, è benevolo. Infatti Tauret protegge le donne, la gravidanza e il nascituro. Quindi questo è un tipo di amuleto che di fatto testimonia molto bene la percezione di fragilità legata al momento della gravidanza e del parto e quindi l'importanza di proteggere il proprio corpo e il nascituro, naturalmente, in un momento delicato e particolare della vita.
Fertilità, parto e salute dei bambini erano in effetti temi cardine di alcuni papiri medici e magici. A loro si fa riferimento anche nella prima delle sei tappe della sala del Museo Egizio che ricostruisce la vita di sei individui attraverso lo studio dei loro resti, da cui è partito questo podcast. Incantesimi e prescrizioni erano dedicati alla donna in travaglio e potevano servire ad accelerare il parto o a proteggere la madre e il nascituro. Alcune indicazioni prevedevano, appunto, l'utilizzo di una serie di oggetti rituali, incluso una sorta di bastone magico realizzato con l'avorio ricavato dalle zanne di ippopotamo.
Bes, invece, è una divinità legata sempre alla protezione della sfera domestica, ma subisce una serie di cambiamenti nel corso del tempo. Tra il Medio e il Nuovo Regno ha l'aspetto più di un leone che si alza sulle sue zampe posteriori, mentre poi successivamente muta e diventa più un nano con la pancia molto gonfia che fa la linguaccia. Ci sono poi anche altre raffigurazioni tipiche dell'epoca tarda, come questo amuleto che ho tra le mani, dove il dio invece è più snello, ma è rappresentato con delle caratteristiche tipiche anche di altre divinità, in piedi su animali pericolosi. Infatti Bes, con questo aspetto un po' buffo, proteggeva la casa, era in grado di scacciare gli spiriti maligni dalle abitazioni, di assicurare una vita serena e soprattutto senza malattie. E poi era un dio legato alla danza, alla musica e proteggeva anche il sonno dei bambini, evitando di fare degli incubi.
C'è stato un periodo in cui, non so come, tra i miei giochi di bambina era finito un serpente di gomma arrotolato a spirale. Quando veniva lanciato in aria sembrava proprio vero, per come si muoveva e cadeva a terra. Ne ero terrorizzata, tanto da sognarlo di notte. Come da sempre mi dà una certa apprensione l'idea di un morso di vipera durante le passeggiate in montagna. Ma non sono la sola. Martina mi racconta che anche per gli antichi egizi, quella dei serpenti era una paura costante.
Un loro morso poteva portare anche alla morte, quindi era davvero necessario utilizzare una qualche forma di protezione quotidiana contro di loro. In realtà i serpenti poi potevano essere un pericolo non solo nella quotidianità, ma anche nel mondo ultraterreno. Infatti, tra i vari amuleti troviamo anche questi oggetti che rappresentano un bastone con la testa di cobra e sono chiamati amuleti Menkhebit. Sicuramente era un amuleto dal forte potere protettivo e ce lo dice anche una formula del Libro dei Morti che appunto riporta formula per il defunto affinché non sia morso nel regno dei morti. E in genere questi amuleti erano realizzati di colore rosso, questo proprio perché si voleva in un certo qual modo proteggere da quel potenziale pericolo.
Oltre ad aiutare a prevenire il morso di un serpente, la magia poteva soccorrere anche a morso avvenuto. La vittima avrebbe dovuto bere dell'acqua fatta preventivamente scorrere su oggetti, le stele magiche, che rappresentavano Horus, figlio della dea Iside, in piedi su due coccodrilli e con animali pericolosi tra le mani. Sulle prime, questo approccio magico alla medicina mi fa un po' sorridere. Chi mai si è davvero salvato dal morso di un serpente velenoso? Forse però ho sottovalutato l'esistenza di una sorta di farmaco mentale potentissimo, l'effetto placebo. Anche se i meccanismi biologici sono ancora da chiarire del tutto, diversi studi empirici mostrano che credere fortemente che qualcosa ci farà bene, inclusi rimedi privi di qualsiasi principio attivo, porta a un effettivo miglioramento delle nostre condizioni di salute. Per la serie è scienza, non magia, come recitava in TV una pubblicità di qualche anno fa. Ma torniamo agli amuleti del Museo Egizio. Mentre quello con la testa di cobra veniva usato dai vivi come dai morti, un altro oggetto minuscolo ma perfettamente levigato che Martina mi sta per mostrare era invece essenziale per il corredo funebre.
L'amuleto che ho tra le mani rappresenta il cuore, che era la sede del pensiero e della memoria ed era l'artefice dei sentimenti e delle azioni. Il cuore naturalmente era un organo ritenuto importantissimo e solitamente era lasciato oppure reinserito all'interno del corpo durante il processo di mummificazione. Indossare un amuleto di questo tipo era importantissimo, infatti proteggeva l'integrità dell'organo, però si ricollegava soprattutto a un'ideologia funeraria ben precisa.
Secondo gli antichi egizi, infatti, il mondo ultraterreno era pieno di insidie che il defunto doveva superare per giungere alla fine nella sala del giudizio. Immaginate una scena solenne, come quella rappresentata in un capitolo del Libro dei Morti, di cui una copia è conservata al Museo Egizio in un papiro di ben 19 metri. Il defunto si trova in una sorta di cappella, sorretta da alte colonne di fronte a Osiride, il dio dell'oltretomba, e a Mat, la dea della verità e della giustizia. Al centro della scena c'è una bilancia. Sul piatto di destra è appoggiato il cuore del defunto. Su quello di sinistra una piuma, simbolo della dea Mat. Se il cuore fosse stato privo di peccati e quindi in equilibrio con la piuma, il defunto avrebbe potuto proseguire raggiungendo i campi di Yaru e ottenere così la vita eterna. In caso contrario, la sua anima sarebbe stata divorata da un demone di nome Ammit, con il muso di coccodrillo e il corpo di ippopotamo e leone.
Questo perciò ci fa capire una cosa ben precisa. La vita non terminava con la morte, ma quello era solo un momento di passaggio, considerato comunque difficile e pericoloso. Il corpo quindi giocava un ruolo fondamentale in questo processo, doveva essere fisicamente integro, e per questo naturalmente c'era la mummificazione, però doveva essere integro anche da un punto di vista morale. Ecco quindi perché, di fatto, creare degli amuleti a forma di cuore garantiva una protezione completa.
Che la morte per gli antichi egizi non fosse la fine ma solo un passaggio lo testimonia lo stesso nome originale del libro dei morti, Peret em Eru, letteralmente uscire di giorno, che si potrebbe anche tradurre come libro per emergere alla luce. Una bellissima espressione che sovrappone alla diade tenebre morte quella luce vita o nuova vita, ripartenza, resurrezione. Quello che mi colpisce è che gli antichi egizi si dedicavano a personalizzare il proprio libro, scegliendo i capitoli che ritenevano più utili al proprio viaggio ultraterreno, un po' come noi scegliamo con cura le letture da fare durante la celebrazione del matrimonio, sia esso laico o religioso. C'era quindi una preparazione anche mentale alla morte, che la società dell'antico Egitto non viveva come un tabù, a differenza di quanto accade nella nostra società attuale. La stessa pratica di imbalsamazione e mummificazione non era una fascinazione morbosa per i cadaveri, ma un passaggio indispensabile a mantenere intatto il corpo per la vita eterna. Al fine di ottenere questa integrità fisica, era necessario un ulteriore aiuto, procurato dalla magia sprigionata da altri oggetti minuscoli come quello che Martina Terzoli mi sta per mostrare.
È un amuleto che raffigura una mano. Questo tipo di amuleti a forma di parti del corpo compaiono intorno al primo periodo intermedio, quindi siamo vicini circa al 2100 a.C. Però si possono trovare poi anche altre tipologie che raffigurano ad esempio gambe e occhi. È proprio attraverso questi oggetti che capiamo quanto, anche all'epoca, dovessero sentirsi fragili e quanto fosse fondamentale proteggere proprio il corpo da un punto di vista fisico. È curioso che questo tipo di amuleto compaia di fatto in un'epoca dove la pratica della mummificazione non era ancora così ben sviluppata e non aveva di certo raggiunto i tecnicismi delle epoche successive. Allora possiamo ipotizzare che l'amuleto era proprio un mezzo magico importantissimo perché permetteva di garantire l'integrità del corpo.
Sempre di più, mentre ascolto Martina, mi rendo conto di quanto questi amuleti ci dicano delle credenze degli antichi egizi e di quanto le donne e gli uomini del passato fossero attaccati alla vita. Come si può dedurre da alcuni fori ben visibili, è probabile che venissero indossati come collane, orecchini o bracciali. In altri casi lo stato d'usura fa pensare a un impiego curioso.
Talvolta, per attivare la magia di un amuleto, bisognava pronunciare delle formule magiche ben precise e praticare dei rituali specifici. Alcuni di loro, come questo amuleto di Nefertum, che è realizzato in bronzo, presentano delle superfici consumate. Questo ci fa ipotizzare che fossero stati sfregati durante il loro utilizzo. La modalità esatta non la sappiamo, possiamo immaginare che la superficie sia consumata perché l'amuleto sia stato passato più volte tra le mani della persona che lo indossava, oppure magari, rimanendo sempre nel campo delle ipotesi, che fosse stato sfregato proprio sulle vesti.
Il patrimonio di storie contenute in questi oggetti, spesso poco più grandi di un'unghia, è davvero affascinante ed è il motivo principale della ricerca di Martina e di altri suoi colleghi e colleghe. Per via della loro bellezza e del loro valore simbolico, moltissimi amuleti sono stati prelevati dalle tombe nel corso dell'Ottocento e venduti a collezionisti e appassionati a vario titolo, facendo così perdere totalmente il contesto di provenienza.
Un aspetto molto complesso dello studio che porto avanti su questi amuleti del Museo Egizio è proprio capire come fossero prodotti, quindi la motivazione di alcune scelte di lavorazione. Infatti, la maggior parte degli amuleti, in generale, non solo per la collezione del Museo Egizio, è stata proprio venduta nel mercato antiquario nel corso del 1800 e questo ha comportato una completa decontestualizzazione dei reperti, quindi una totale mancanza di informazioni. Dunque, per noi è proprio difficile riuscire a ricostruire la loro storia e sapere quando sono stati trovati, da chi sono stati trovati, come e in che modo, ma soprattutto per quale tipo di contesto erano stati creati.
Martina ha quindi condotto un'analisi egittologica che partiva dai dati esistenti e cercava di individuare e correggere eventuali errori. Inizialmente si è focalizzata sulla forma dell'amuleto e su quello che poteva rappresentare in altri oggetti simili, rinvenuti in scavi più recenti, in modo da ricostruire il contesto archeologico che si era perso.
Ci siamo poi chiesti in che modo potessimo ottenere degli altri dati da questi oggetti e la risposta è stata proprio dalla materia, in modo particolare dalla faience, che è un materiale ceramico non argilloso di carattere artificiale. La faience è costituita da un nucleo interno realizzato con del quarzo tritato nei casi più dettagliati e meglio rifiniti, altrimenti da silice, e questo nucleo poi è ricoperto da un'invetriatura che è molto lucida solitamente e presenta diverse colorazioni. Le più diffuse, ad esempio, erano il blu e il verde, già nelle epoche più antiche, e si ottenevano principalmente dall'utilizzo dell'ossido di rame, ma poi, ad esempio, a partire dal Nuovo Regno, il blu viene realizzato anche attraverso l'uso del cobalto. E poi ci sono tantissime altre colorazioni, come ad esempio il giallo, che invece era ottenuto dal piombo antimoniato, oppure il rosso, che era ricavato dall'ossido di ferro. In altri casi poi aggiungevano sempre altri ossidi in modo tale da ottenere delle colorazioni più tenui oppure più accese.
In collaborazione con il Centro Nazionale delle Ricerche di Catania, Martina Terzoli sta portando avanti delle specifiche analisi che prevedono, tra l'altro, l'uso di raggi X per risalire agli elementi chimici che costituiscono la faience. Da lì spera di ricostruire una datazione e una provenienza attendibili. Anche in questo caso, esattamente come accade con i resti umani, è necessario agire con una particolare cura.
Nel momento in cui abbiamo di fronte anche un amuleto danneggiato, scheggiato, possiamo analizzare il nucleo interno e intercettare le materie prime con cui realizzavano questo materiale, per l'appunto. E poi è importante che queste indagini non sono invasive, quindi non vanno in alcun modo a danneggiare gli oggetti.
Martina ha tenuto per ultimo un amuleto per il quale, se fossi stata una collezionista un paio di secoli fa, avrei fatto follie pur di possederlo. Si chiama Nodo Tit.
Questo tipo di amuleto mi affascina tantissimo. Rappresenta, probabilmente, non ne siamo certi, un panno annodato con i lacci che cadono lateralmente. Sappiamo che l'idea del nodo era legata all'ambito magico e che quindi era molto importante da questo punto di vista, però non sappiamo esattamente come nasce questo tipo di iconografia. Sappiamo però, da quello che ci racconta il Libro dei Morti, che questo amuleto doveva essere realizzato in un materiale rosso, come per esempio la cornalina, e poi posizionato sul collo.
Il colore, mi spiega Martina, è un aspetto importante della magia di questo oggetto.
Il rosso si ritiene che si collegasse al sangue mestruale della dea Iside e quindi di fatto all'idea di energia e di potenza vitale. Allo stesso tempo, però, il rosso esprime molto bene la capacità degli egizi di osservare e di interpretare il mondo circostante. Era rossa la terra del deserto, che era una terra ostile, che naturalmente non permetteva la crescita della vegetazione. Quindi il colore rosso aveva di fatto un significato ambivalente. Da una parte era positivo, perché appunto richiamava la vita, richiamava il sangue, l'energia, ma dall'altra parte era anche considerato un colore in grado di indicare qualcosa di negativo e di potenzialmente pericoloso.
Mi piace terminare questo episodio e questa serie di podcast con l'immagine di Iside. La figura della Grande Madre, come spesso viene definita questa divinità, mi pare infatti particolarmente adatta a incarnare quei principi di cura e di protezione di cui ho parlato più volte in questo percorso. Dea della vita, della guarigione, della fertilità e della magia, Iside era sorella e moglie di Osiride, primo faraone d'Egitto, che secondo il mito fu ucciso dal fratello minore Set e smembrato in 14 parti sparse poi per tutto il regno. Iside, affranta, si mise alla ricerca delle membra del marito e con l'aiuto della sorella Nefti ne ricompose il corpo, creando così la prima mummia. Questo la fece diventare una divinità funeraria, spesso raffigurata a vegliare i defunti durante l'imbalsamazione. Proprio grazie alle ultime cure magiche date al corpo del marito, Iside riesce a restituirgli quel poco di vita sufficiente a concepire con lui l'amatissimo figlio Horus, destinato a succedere al trono. Dalla morte, quindi, grazie a una donna e al suo profondo amore, emerge nuova vita. È quello cui penso guardando per un'ultima volta l'amuleto Tit. mi tornano in mente le parole di un'ostetrica che intervistai qualche tempo fa. Ogni bambino che accolgo al mondo, mi disse, è bagnato dal sangue di una donna. Nasciamo avvolti da questo manto rosso. È il colore con cui veniamo alla luce. Non c'è storia importante, non c'è vita che non parta da qui.
Alla ricerca della vita è un podcast del Museo Egizio, scritto e condotto da Giulia Alice Fornaro e prodotto da Piano P. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Giacomo Vaghi.